In realtà ex docente, sono in pensione ormai da tanti anni. Un po' mi dispiace non avere più la classe, intendo gli studenti, perché è l'unico contatto che avevo con il mondo giovanile. Negli ultimi tempi, devo dire la verità, ero un po' deluso da questi contatti, eh? Non di meno, a distanza ormai di 7-8 anni, ne sento la mancanza. Io quanti minuti ho? 15 o meno? Meno perché siete in ritardo, no? E devo recuperare io? Devo cominciare a recuperare io, no? Ah, io vorrei fare un flash sul futuro. Anche se il flash sul futuro devono partire da qualche giorno prima. Io non credo infatti che si debba rottamare, per esempio, lo statuto dei lavoratori, Credo proprio di no. Però io ho l'impressione che questo statuto, se uno mi chiedesse, ma tu cosa ne pensi dello statuto? È chiaro che io direi, ne penso bene, però se fossi sincero, fino in fondo, dovrei sospendere il giudizio, perché 45 anni possono non bastare per dare un giudizio su ciò che è avvenuto. Non possono non bastare 45 anni se lo statuto è stato interpretato e attuato in maniera molto unilaterale. Mi riferisco alle imprese, ovviamente, ma anche al sindacato. Io credo che c'è una linea di politica del diritto nello statuto che è rimasta virtuale, inespressa. Come dire che c'è un nuovo mondo che aspetta ancora il suo colombo. A cosa mi riferisco? Io ricordo che questa cosa le dissi in occasione del penultimo congresso della CGIL, quando fu invitato a fare e tenere una relazione. E io dissi appunto che lo statuto non ha dato tutto ancora quello che poteva dare. È stato un nuovo inizio, ma non ci sono stati adeguati svolgimenti in epoca successiva. Un po' per colpa delle imprese, anzi, sicuramente la responsabilità di questo, ma si capisce, ricade sulle imprese. Però il sindacato li ha aiutati a sbagliare, vogliamo dirla così, quando non avevano nessun bisogno di aiuto per sbagliare. A cosa sto alludendo? Io appunto nella relazione che tenni parecchi anni fa al congresso CGIL dissi che è vero che lo statuto è la legge di cittadinanza del sindacato in azienda. Queste parole furono scritte tra gli altri da Massimo D'Antona, ma anche Massimo sapeva che l'orizzonte di senso dello statuto è molto più vasto. È molto più vasto perché lo statuto, ecco quello che è sfuggito in questi 45 anni, lo statuto trasferisce nell'ambito di un rapporto instaurato da un contratto di diritto comune, come è il contratto di lavoro, trasferisce il principio costitutivo della società contemporanea, principio in base al quale il lavoro è il passaporto per la cittadinanza. Trasferisce a livello aziendale questo principio, pensando ai singoli, agli individui. Ha declinato questo principio con una serie di divieti imposti al datore di lavoro, A cominciare di quello di perquisire il dipendente se sospettato di furto. Ha fatto questo, c'è uscito, ma poi è rimasto lì. Cioè, se è vero che lo statuto sancisce per la prima volta la non espropriabilità dei diritti del lavoratore in quanto cittadino, anche in azienda, beh, questo vuol dire che lo statuto dei diritti dei lavoratori non è soltanto la legge di cittadinanza del sindacato, è anche la legge di cittadinanza del lavoratore in quanto tale, in azienda. Bene. Io credo che questa acquisizione sia non solo culturalmente preziosa, ma poco meno che eversiva. Perché, guardate, che non era mai capitato nella storia del lavoro che il suo diritto pretendesse di ricalibrare il centro gravitazionale della figura del lavoratore, spostando l'accento dal lavoratore al cittadino, cioè dal debitore di lavoro in base a un contratto sul cittadino in uno stato di diritto. Non è mai accaduto, è la prima volta. E questo ha messo a prendere il contropiede anche la stessa autonomia negoziale collettiva. Da quando è nata, con tutti i suoi enormi meriti, ma l'autonomia negoziale collettiva ha sempre avuto una visione di tipo economicistico del lavoro. Doveva negoziarne la vendita, eppur tenendo conto di un'altra serie di valori extrapatrimoniali, non monetizzabili, tutto quello che volete. Ma la contrattazione collettiva è l'aspetto prosaico, diciamo, no? Ubbidisce a una concezione economica, diciamo il termine giusto, mercantile del lavoro. Da questo non è esente l'autonomia negoziale collettiva. Era normale per il sindacato pensare che lo stato occupazional professionale acquisito per contratto schiacciasse lo status di cittadinanza. Non se ne parlava neanche. Scrive Ulrich Beck, nella prima modernità la condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore, verissimo. Beh, il sindacato era figlio di quella prima modernità e non c'è quindi da stupirsi che abbia pensato che la dimensione mercatistica del lavoro, a cui si collega lo stato occupazional professionale, schiacciasse la dimensione istituzionale, costituzionale. Dopo tanti anni lo statuto dei lavoratori ha preso sul serio l'incipit della nostra Costituzione, che dice che il lavoro è il formante dello Stato. Questo vuol dire allora che con la Costituzione il lavoro era entrato nell'età della sua demercificazione. Insomma, la contrattazione collettiva ha fatto ciò che poteva, ho capito, ma c'è voluta la legge però, per poter affermare il principio anche a livello aziendale. Mica facile. È così poco facile che la cosa ha spaventato le imprese molto più di quanto non abbia sollecitato il sindacato. E infatti imprese e sindacato la sfida non l'hanno accettata. Non so chi di voi abbia letto forse il libro più impegnato nell'ultimo scorcio della sua vita di pensatore, di Bruno Trentin, La città del lavoro. Se c'è un diritto che sul quale Bruno Trentin era convinto che si dovesse giocare il futuro per creare la città del lavoro, era quello che lui chiamava il diritto di essere informato, consultato, legittimato ad esprimersi nella formazione delle decisioni che riguardano il suo lavoro. La generazione di questi diritti non è stata conosciuta nel dopo statuto. E questi diritti sono polivalenti, non valgono solo nei confronti del datore di lavoro. Eh no, il diritto a essere informato e di partecipare alle decisioni che riguardano il suo lavoro è un diritto esigibile anche nei confronti di un'altra autorità privata, che non è solo, non c'è solo un'impresa. L'altra autorità privata è il sindacato. Come autorità privata il sindacato è considerato anzitutto dai non iscritti, i quali si vedono applicare una disciplina compiuta da sindacati a cui non hanno conferito alcun mandato con rappresentanza. Come autorità privata il sindacato è configurato nello stesso mondo del diritto. Il diritto accetta che il sindacato sia un soggetto che vede nei propri rappresentati dei destinatari di effetti delle sue decisioni. Decisioni che prende, io amavo dire anche ai miei studenti, in qualità più di un tutore che di un rappresentante. Come autorità privata il sindacato è inteso nello stesso statuto, perché affidandogli, riconoscendogli, conferendogli il contropotere collettivo in azienda, nello stesso momento lo considera come un'autorità che fronteggia l'impresa, obbligandola oltretutto a facilitarne il compito. Deve poter esercitare il suo ruolo di contropotere. Ora, che sia quindi un'autorità privata, non c'è dubbio. Ed è un'attività, è una configurazione che stride un po' con l'immagine che ci siamo abituati a esibire del sindacato come una creatura angelicata che è intrinsecamente democratica, che non può che fare il bene, ma anche un potere protettivo è un potere, anche un potere benevolo è un potere, e la democratizzazione di questo potere rientra nelle finalità dello statuto. Ditemi voi se c'è stato un passo in avanti in questo senso. Sì, certo, un passo in avanti. Mi riferisco al trittico confederale firmato nel gennaio dell'anno scorso, che dà un minimo di efficienza normativa al principio secondo il quale i contratti nazionali saranno sottoscritti, cito testualmente, previa consultazione certificata non si sa quali regole, perché ancora non ci sono, e che comunque saranno emanate dalle singole federazioni di categoria. Non ci siamo. E in ogni caso, lo stesso trittico confederale, a proposito di decisionismi temperati, prevede che il contratto aziendale è efficace ed esigibile nei confronti di tutta la forza lavoro occupata in azienda, cito ancora a memoria, se il contratto è stato approvato dalla maggioranza delle componenti dell'RSU che l'ha firmato. Non ci siamo. Diciamo, io prendo questi primi approdi estremamente incerti, timidi, circospetti, come l'indicazione che di strada da fare ce n'è ancora tanta. Grazie.